Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Giovanna Amore e Giancarla Volpato leggono Amici per la vita di Louis Goldman. Il libro ci porta a conoscere la storia vera di una famiglia ebrea nel periodo che va dall'8 settembre 1943 all'aprile 1945. Un periodo breve, ma pieno di eventi tragici per milioni di persone strette dalla morsa di una guerra terribile e in particolare per la popolazione ebraica, perseguitata senza sosta e senza pietà dalla follia nazifascista. La storia è raccontata in prima persona da Louis, appena diciottenne, uno dei figli di quella famiglia in fuga dall'avanzata dell'esercito nazista. Scopriremo che Treviso ha un posto di rilievo nello scenario geografico dell'opera. Qualche cenno sull'autore. Nato in Germania, Louis Goldman emigra con la famiglia in Francia. Nel 1940, minacciato di deportazione in campo di concentramento, si rifugia presso una coppia che gestisce uno studio fotografico a Montpellier e lì inizia l'apprendistato della sua futura professione. Giunto in Italia nel 1943, sfugge ai tedeschi e viene salvato da sacerdoti cattolici. Dopo la guerra andrà a vivere in Israele e poi negli Stati Uniti, proseguendo la brillante carriera di fotografo. Riportiamo la dedica del libro, in cui sono chiaramente espresse le motivazioni che hanno portato Goldman a scrivere Amici per la vita. Nel mezzo di quel tenebrosissimo periodo della storia dell'uomo, l'Olocausto, ci furono esempi di sacrifici sublimi da parte di alcune persone per salvare gli oppressi da morte certa. Questa storia è un tributo verso un gruppo di sacerdoti cattolici italiani, i quali dal 1943 al 1945 rischiarono le loro vite per salvare me e altri ebrei dai nazisti. Se sono stato trattenuto dallo scrivere del loro coraggio, della loro dedizione e della profonda amicizia che si è instaurata tra di noi, è stato solo perché qualunque accenno alle loro azioni li metteva invariabilmente a disagio. Ma i testimoni scompaiono e con loro la irrecuperabile documentazione di ciò che è avvenuto. Ora i miei figli sapranno e ricorderanno per sempre. New York, 1992, Louis Goldman.
Dalla capitolazione della Francia nel 1940, l'esercito italiano occupava un pezzo consistente del territorio francese e aveva scelto Saint-Martin, questa piccola e tranquilla località di villeggiatura sulle Alpi francesi sopra Nizza, come una delle molte zone di residenza forzata degli ebrei. La maggior parte degli ebrei erano stati profughi già due o tre volte dalla Polonia, dalla Germania, dal Belgio e dall'Olanda e dalla Francia. Tra di loro c'erano i miei genitori e un fratello più giovane, Harry, di 12 anni. Si sentivano sicuri a Saint-Martin e il papà aveva avuto persino la fortuna di trovare lavoro come giardiniere nella villa del sindaco. Quando gli alleati sbarcarono vicino a Salerno, le unità italiane di Saint-Martin ricevettero l'ordine di ritornare a casa. I rifugiati si diressero verso le proprie case mettendo insieme in fretta alcuni oggetti essenziali e preparando dei viveri per il viaggio e si riversarono nuovamente nelle strade, lasciando dietro sé molte delle loro cose.
I fuggiaschi vagano per le montagne, tentando di sopravvivere, chiedendo ospitalità nelle malghe e nei paesini lontani dai centri abitati, pieni di fascisti e tedeschi. Spendono gli ultimi franchi francesi e poi cominciano a vendere gli oggetti d'oro che si portano addosso. Fortunatamente molte famiglie italiane le aiutano come possono, pur sapendo di mettere a repentaglio le loro vite. Quando il signor Goldman, padre di Louis, deve essere operato per una brutta ernia inguinale, viene ricoverato in ospedale e operato grazie alla solidarietà di una famiglia e di un medico amico, pur essendo senza documenti e denaro. Il gruppo di profughi piano piano si disperde, non sapendo dove andare.
Il nostro piccolo gruppo era ancora intatto. Un giorno si presentarono due italiani per comprare gioielli. Decidemmo di vendere le nostre ultime cose di valore: la fede del papà, il suo orologio ed il piccolo anello di diamanti della mamma. «Che cosa accadrà di voi?» chiesero. Io dissi che avevamo pensato di andare a sud, in una città, ma eravamo spaventati dai pericoli che ciò comportava. Uno degli uomini disse: «Dobbiamo andare a Firenze domani. Ci informeremo per voi. Forse possiamo aiutarvi. Aspettateci alla stazione di Borgo San Dalmazio dopodomani alle 11 del mattino». Ero alla stazione allora stabilita e quando il treno locale che faceva la spola tra Cuneo e De Monte si fermò, scesero alcune persone, ma i miei due italiani non erano tra di loro. Molto deluso mi guardai intorno e, non vedendo nessun altro, ripresi la strada della montagna. Un uomo camminava dietro di me. Aveva circa 40 anni, leggermente curvo e tutte e due le mani in tasca. Mi raggiunse. «Sei ebreo?» mi chiese, guardandomi diritto negli occhi. «Io, ebreo? Che idea!» risposi e continuai la mia strada, ma egli mi venne dietro. «Non devi aver paura», disse. «Non voglio farti del male. Sono ebreo anch'io. Fidati. Sono venuto da Firenze per parlare agli ebrei che si nascondono in queste montagne di un piano di aiuto. Ho portato anche del denaro. Così, ti prego, portami lassù. Non ho molto tempo». «D'accordo, seguimi». Ci fu costernazione generale quando la mia famiglia ed i miei amici mi videro arrivare con uno straniero, ma lui venne subito al punto. «Mi chiamo Raffaele Cantoni, sono ragioniere in tempi normali. Ora opero nei comitati ebraici di Firenze e Roma. Alcuni italiani di queste parti sono venuti a dirci della vostra situazione e ne abbiamo parlato all'arcivescovo di Firenze. Sta facendo tutto quello che può per aiutarci a salvare gli ebrei. L'idea allora è questa. Se venite a Firenze, le autorità cattoliche tenteranno di nascondervi nei loro istituti, famiglie con bambini ed anche ammalati. Il viaggio non è senza pericoli e voi dovete decidere da soli se volete rischiare. Ora la mia missione è di sapere quante persone verranno. Poi riferirò a Firenze. Ho del denaro con me per i casi più urgenti. Quando ritornerò qui tra pochi giorni, ne avrò dell'altro per quelli che vogliono restare. Un primo gruppo di quelli che optano per Firenze possono quindi venire con me». Un raggio di speranza. Finalmente.
Cantoni ritorna alcuni giorni dopo e Luis lo accompagna per la montagna nei vari rifugi degli altri ebrei. La sua famiglia decide di partire per Firenze con il primo gruppo. Cantoni fa loro alcune raccomandazioni: dividersi in piccoli gruppi, non perdersi, non parlare e solo se necessario parlare in francese. Lui avrebbe portato i biglietti per il treno e avrebbe viaggiato con il gruppo. Raccomanda inoltre di mantenere sempre la calma, di non cercarlo mai, anche in caso di pericolo, per non mettere a rischio la vita degli altri.
Stringemmo la mano a quelli che rimanevano e con una valanga di auguri reciproci e di buona fortuna iniziammo a scendere giù per il sentiero che ci era familiare. «Buona fortuna!» ci gridarono i nostri amici italiani. Quando ci avvicinammo alla fermata a Borgo San Dalmazio, Cantoni andò avanti per vedere se c'erano tedeschi o carabinieri intorno. Ci fece segno che la strada era libera. Naturalmente ci poteva essere un pericolo in agguato sul treno in arrivo, ma il rischio, in questo viaggio, era qualcosa con cui sapevamo di dover convivere. Ormai la montagna che ci aveva protetto dai nazisti per 7 lunghe settimane cominciava ad appartenere al passato. Eravamo tutti silenziosi. Io mi concentrai sul paesaggio che scorreva fuori dal finestrino. La novità della situazione si insinuò dentro di me e mi distrasse per un momento. Mi rendevo conto di muovermi di nuovo dopo essere rimasto fermo tanto a lungo. Ed era bello correre vicino a campi, case, strade. Mi resi anche conto che andavamo nell'Italia vera e propria dopo esserne rimasti sulla soglia fin da quando eravamo arrivati da San Martin, ed ero ansioso di vedere com'era il paese.
Il viaggio in treno verso Firenze prosegue fra mille paure. Il gruppo di fuggiaschi freme dal terrore ogni volta che nelle piazzole delle stazioni viene sfiorato da soldati tedeschi o quando questi si affacciano negli scompartimenti dei treni. Alla fine, grazie alla rete di protezione della Chiesa Cattolica, il gruppo guidato da Cantoni arriva alla meta.
Il treno arrivò a Firenze nel tardo pomeriggio e sul marciapiede notammo con gioia che non mancava nessuno. Divisi in piccoli gruppi, di nuovo seguimmo Cantoni che ci conduceva attraverso le strade della città. E subito emergemmo in piazza del Duomo, la piazza principale con il suo bel duomo, il campanile e il battistero. Attraversato sani e salvi l'affollato centro di Firenze, fummo al palazzo dell'arcivescovo. Cantoni suonò il campanello dell'immenso portone e noi scomparimmo all'interno. Soltanto ora potevamo parlare liberamente agli altri e riferire la nostra esperienza sul treno. Cantoni continuava a scuotere la testa e a ripetere con stupore: «Che fortuna!» Eravamo al palazzo solo da pochi minuti quando una ragazza di circa 19 anni, Matilde, arrivò per occuparsi di noi. Faceva parte del comitato ebraico, formato per coordinare le operazioni di soccorso con le autorità cattoliche. Matilde ci spiegò che ci avrebbe accompagnati ad una scuola parrocchiale, alla Pietra, un sobborgo di Firenze, dove saremmo rimasti finché non si fossero resi disponibili dei nascondigli permanenti. Alla scuola c'erano già parecchie famiglie ebree scese dalla montagna prima di noi. La scuola era un grazioso piccolo edificio dalle pareti bianche e pulite. I mobili erano stati rimossi e i letti per i rifugiati erano stipati nelle aule. Quando mi sdraiai, quella notte, pensai a tutto ciò che era accaduto da quando avevamo lasciato la montagna soltanto la mattina precedente, ma il sonno arrivò in fretta. Nessun ricordo poteva resistere alla tentazione di giacere per la prima volta da quando avevamo lasciato la Francia in un letto normale e su di un materasso fra 2 lenzuola bianche.
Dopo aver trascorso alcune settimane abbastanza tranquille, le cose cambiano. Un giorno arriva il rabbino capo di Firenze, il dottor Nathan Cassuto. Annuncia che sono imminenti le retate contro gli ebrei e che tutti devono nascondersi immediatamente. I componenti delle famiglie si separano con grande dolore. Le donne vanno nei conventi, i bambini negli istituti e gli uomini nei monasteri o nelle famiglie cattoliche. La mamma di Luis viene nascosta nel monastero di Varlungo, un altro quartiere di Firenze. Qui viene accolta dalle suore e da un giovane prete, Don Giovanni Simioni. Gli uomini e i ragazzi provvisoriamente sono sistemati in un cinema, prima di essere portati a Viareggio in un centro giovanile cattolico.
Le onde sonore di un battere fragoroso e perentorio penetrarono nello strato di sonno e mi svegliarono. Mi alzai a sedere. Come una piena troppo a lungo controllata che si ingrossa furiosamente, i soldati delle SS si riversarono nel cinema in una grande ondata e si sparsero in tutte le direzioni. Eravamo ammutoliti e storditi dalla rapidità dell'incursione, ma istintivamente alcuni uomini balzarono in piedi e corsero alle uscite che davano sul cortile. Troppo tardi. Ogni uscita era già bloccata. C'erano tedeschi dappertutto con le loro mitragliatrici puntate verso di noi. Tutti erano presi dalla paura e dalla fatalità del destino. Portandosi i loro fagotti, i profughi cominciarono ad uscire dal cinema uno dietro l'altro. Aiutai il papà a mettere insieme le sue cose. Era ancora impacciato nei movimenti e ci unimmo agli altri che camminavano verso l'uscita principale, fiancheggiati da un lato e dall'altro dalle SS che ci spingevano. Il doppio cordone di SS ci incanalò direttamente verso la parte posteriore di un grande camion dell'esercito, parcheggiato vicino alla porta, e fummo fatti ammucchiare all'interno del camion. Due SS rinchiusero la mezza porta posteriore fissandola da ogni lato, ma non salirono. Un fischio, i motori furono accesi. Gli ufficiali saltarono velocemente nella loro macchina nera. I soldati saltarono sul camion e sulle motociclette. E il convoglio partì. Catturati. Catturati veramente questa volta.
Louis e il fratello Harry, insieme all'amico Willy, riescono a scappare dal campo di lavoro dove erano stati portati. Il padre, invece, rimane prigioniero e non è nemmeno a conoscenza della fuga dei suoi figli.
La felicità della nostra fuga non riuscì in alcun modo a cancellare il terrore della cattura e dei tedeschi che sentivamo ancora viva nel midollo delle ossa. Il papà, se solo avessimo potuto fargli sapere che entrambi i suoi figli erano salvi, ciò gli avrebbe dato nuova speranza e nuovo coraggio. Ma il convoglio sarebbe veramente partito la mattina per Auschwitz. Forse l'ordine di deportazione era stato annullato. Chiesi a Don Giovanni se poteva avvicinarsi alla prigione la mattina e scoprire qual era la situazione. Scrissi un biglietto per dire al papà che eravamo entrambi sani e salvi e spiegai a Don Giovanni precisamente dietro a quale parte del muro era situata la nostra stalla. Se non poteva entrare a vedere il papà, almeno avrebbe potuto arrotolare il biglietto intorno ad un sasso e gettarlo dall'altra parte del muro.
Don Casini contatta l'orfanotrofio cattolico Madonnina del Grappa, diretto da Monsignor Facibeni, a Rifredi, che si dichiara disponibile a nascondere i ragazzi. Don Giovanni Simioni li porta subito lì.
Monsignor Giulio Facibeni, il direttore, era stato cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale e aveva preso parte a combattimenti sanguinosi sul Monte Grappa. Aveva promesso a quelli che gli erano morti tra le braccia che si sarebbe occupato dei loro figli. Alla fine della guerra si ritrovò con 18 orfani. Al ritorno nella sua parrocchia di Rifredi fondò l'orfanotrofio, dandogli il nome della Madonna sotto i cui occhi tanto spesso aveva dato l'estrema unzione. Da allora l'orfanotrofio si era continuamente ingrandito. Era casa e famiglia per un centinaio di ragazzi ed ora aveva altre sedi in tutta la Toscana. L'aspetto fisico di Monsignor Facibeni era tutt'altro che imponente. Alto poco più di 1,5 metri, il suo corpo sottile soffriva del morbo di Parkinson. Si trascinava in avanti a piccoli passi vacillanti, ripiegato ad angolo con andatura precaria. E sempre quel fazzoletto bianco che gli sporgeva dal petto perché gli fosse più facile prenderlo. L'istituto che quest'uomo aveva costruito era un solenne monumento ad una vita dedicata alla carità. C'erano edifici scolastici, dormitori, refettori, c'erano anche laboratori per la lavorazione del metallo e del legno, per la riparazione delle scarpe e la sartoria. Una stamperia dove veniva pubblicato il Focolare, mensile cattolico, ed un panificio. La cosa più notevole di questa organizzazione era il fatto che era sostenuta interamente da donazioni da parte di persone di tutta Italia. Monsignor Facibeni aveva una fede incrollabile nella divina provvidenza. Per dormire ci sistemarono noi tre in una casetta a due piani che era direttamente collegata alla chiesa nella parte posteriore. Era la sistemazione ideale. Potevamo stare per conto nostro ed insieme. Non dover condividere la generale intimità dei dormitori e delle docce significava anche un rischio minore di essere scoperti come ebrei e una minore esposizione alle curiose domande dei ragazzi, il che avrebbe immediatamente rivelato la nostra totale ignoranza del cattolicesimo.
Avete ascoltato la prima parte del libro Amici per la vita di Louis Goldman, letto e narrato da Giovanna Amore e Giancarla Volpato. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.